Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è the fox.
Ecco di qua, ciao Stefano,
ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti, ciao Giorgio, ciao da Andrea in regia.
Ben trovato Stefano, preparati.
Buon lunedì a tutti.
Buon lunedì anche a te, preparati perché insomma...
Ciccio fai il bravo.
Qui messaggi proprio continui, continui, Conte.
La tigre.
La tigre.
Ricordi l'inizio dell'anno, la tigre.
Sì, come no,
lei l'ha lanciata, è sparita la tigre.
La tigre.
Eccola.
Allora, allora dunque, come sempre, eccoli qua che arrivano: 331-8200-213 per i vostri messaggi che ne arrivano.
Tanti messaggi. Tanti. Oggi,
allora, oggi facciamo così: noi oggi faremo le nostre, diciamo così, disquisizioni, però dobbiamo dare spazio anche a loro perché sono veramente tanti.
Essere...
Quindi, ogni tanto un po' di velocità, poi diamo un messaggino, due messaggini in modo tale che facciamo partecipare tutti quanti alla discussione odierna.
Le e partite allora, facili non esistono.
Assolutamente, mister Ranieri ha ragione. Non c'è
Claudio.
Capito?
Lo so, Claudio.
E allora, buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao campione, ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Sempre però, in testa.
Sì, testa però.
Io ho fatto tre.
Gli unici a fare tre sono stati te e Braglia. Braglia ha preso in pieno Napoli-Juve e te hai preso la Roma in pieno. Gli altri si sono un po' presi qualche puntarello qui e là, ma insomma... c'è un avvicinamento di Braglia a Garbo. Stai attento Garbo, perché Braglia non ti muove.
Sto crollando.
Vabbè, mo stai crollando, non esagerare. Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano.
Grande Cecca. E la viola. La risorta.
Dovevi dire ciao Marco, non ciao Stefano, scusa.
E appunto a me.
Ciao
voglio
Stefano,
dire.
Buon anno.
Che ti posso dire grazie della bella serata. Ma dov'è Bonanni? C'è?
C'è, eccolo qua. Massimo,
ecco,
Bonanni, buon pomeriggio.
Bravo Bonanni, ti sei presentato.
Buonasera ragazzi.
Buonasera, sì, sei rimasta ieri.
Beltrán, hai sentito?
E oggi
grande
ci sta,
Dimitri.
Allora, in difesa Bonanni, bello,
allora,
bello, mi piace.
Cari miei, come sempre apriamo il nostro giro con i 30 secondi che voi potete dedicare a chi volete, come volete, col significato che volete. Allora comincio da Stefano, qui vai con i tuoi 30 secondi.
Guarda, lascio la parte Sinner perché credo che il maestro Garbo, no?
Lo lasciamo a lui.
Guarda, io vi dedico all'esecuzione vecchia maniera dei vecchi bomber, quindi li dedico a Retegui, ha fatto due gol straordinari che mi hanno trasmesso, mi hanno dato delle emozioni uniche, quindi complimenti a Retegui, ha fatto due gol da bomber.
Rete gol, possiamo chiamarlo
rete
ormai,
gol,
rete
sì,
gol
sì,
ormai, no? E allora, vado da Niccolò Ceccarini.
Ongracic, finalmente l'ho visto, quindi finalmente l'ho visto e questo mi fa piacere ed è bene che la Fiorentina lo utilizzi, perché secondo me ieri è andato bene, quindi bentornato Pongracic.
Vedi? Allora, poi vado da Daniele Garbo stavolta. Daniele.
Allora, Stefano mi ha preceduto, mi perdoneranno gli amici del calcio, ma oggi non posso fare a meno di dedicare la mia riflessione a un fenomeno di nome Yannick Sinner. Ieri ha vinto a Melbourne il suo terzo torneo del Grand Slam, spazzando via il numero 2 del mondo Sasha Zverev. Ma l'immagine più bella, secondo me, del trionfo non è il momento in cui alza la coppa, bensì qualche istante prima, quando il tedesco piange a dirotto per aver perso la sua terza finale slam. Yannick gli appoggia le mani sulle spalle e lo consola e i due si sciolgono in un abbraccio bellissimo. L'avversario non è un nemico da abbattere, ma un amico da battere. Questa è la grande lezione che ci viene da Yannick Sinner.
Merita l'applauso però.
Bello,
Daniele,
sì, 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 veramente
bravo,
bello. No, no, ma poi
hai
è
fatto
stato un
in
gesto
punta di penna
bellissimo
da par tuo, Bravo.
Molto 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 bello questa sottolineatura che ci sta tutta.
Sentiamo Bonanni, che
Bonanni
cosa ci dice,
Bonanni.
Che c'è Stefano? Oggi sei contentissimo, ti sento proprio.
No, però voglio dire, eri fiducioso.
Vabbè, mi fa piacere che ho dato un po' di morale al direttore.
Bene, che ruffiano. Anche nel giorno dell'umiliazione,
nel giorno della sconfitta,
mamma mia,
riesci
che ti
a
sei superato,
violinata. È una roba incredibile.
In maniera
il numero uno.
In maniera supina.
Sei
proprio
il numero uno proprio.
Ma cerca proprio il silenzio. Dice, no, ecco, sì.
Dai.
No, volevo dire a Massimo che ti devo raccontare una piccola verità, nel senso, un aneddoto. Io ieri sera sono crollato al primo minuto di recupero, mi sono perso tutta... Se no oggi non sarei qui al telefono a rispondere, evidentemente. Tutto quello che naturalmente è successo in quei 7-8 minuti di recupero, probabilmente oggi non sarei qui a fare la trasmissione.
Ora vibra quel palo, Nick. Ora vibra. Palo di Pedro.
Vabbè. Capita pure questo, ahimè, nel calcio. Vabbè, abbiamo fatto un giro un po' su queste riflessioni.
No, Massimo non ha detto niente.
Massimo, dai, aggiungite, tu hai detto, hai fatto un favore a
Io li dedico brevemente 10 secondi a Thiago Motta di nuovo, perché dopo 22 giornate, se non erro, è a 16-17 punti dal Napoli. Credo ad oggi che la Juventus sia la più grande delusione del campionato.
Ah, però, insomma, questa ti sei presentato dolcemente, poi insomma hai dato la steccata che ci sta in questo momento. E a questo punto, scusate, facciamo un giro allora su questo, poi vorrei un po' analizzare vari temi e sentiamo anche gli ascoltatori. Credete ancora nell'idea di Motta in questo momento? Stefano, è ancora credibile questo progetto? Perché prima Luca ha detto che è un progetto destinato a terminare, lui dovrà andare in futuro, percorrere un'altra strada, non alla Juve. È stato abbastanza calamai netto su questo.
Come poter non essere d'accordo con Luca, però insomma il discorso è abbastanza profondo e completo. Allora, la Juventus ha girato, ha voltato pagina, ha deciso di scegliere Motta e di intraprendere un percorso. E ora, o è il coraggio di essere fermo in questo, di continuare con Motta, oppure devi rivedere un po' tutto. Allora, il primo tempo di Napoli ha raccontato un ottimo primo tempo della Juventus, ma ha raccontato, sono due percorsi diversi, Marco, è inutile, se diciamo Conte è più bravo di Motta, io non ci sto, mentre io preferisco fare l'analisi. Allora, da una parte c'è tentativo di costruire, c'è l'esplorazione da parte di un allenatore e c'è un primo tempo che racconta una storia che sta per iniziare o che ancora fa fatica ad iniziare, come ha detto giustamente Massimo, ci sono delle difficoltà. Però è un primo tempo che racconta il lavoro di un allenatore e la ricerca di diventare, cioè la ricerca è complessiva e il tentativo è quello di diventare una squadra seria, competitiva. Dall'altra parte il secondo tempo del Napoli, quindi l'esploratore Motta contro il conquistatore Conte. Cioè il secondo tempo del Napoli racconta che Conte è uno che gioca per vincere e che la squadra dà tutto perché gioca per un obiettivo. La Juventus gioca per costruirsi, non si sa ancora perché scende in campo per raggiungere un piazzamento, cioè da una parte gioca per trovare un piazzamento e costruire qualcosa di solido per gli anni a venire, per la stagione successiva, dall'altra parte ci sono giocatori che noi ci dimentichiamo, ma occorre fare una differenziazione doverosa. Da una parte c'è un gruppo, te dimmi i giocatori della Juventus quanti scudetti hanno vinto, non me ne ricordo. Dall'altra parte c'è una squadra che ha vinto recentemente con Spalletti, è stata restaurata, ricostruita, rivitalizzata da Conte, e quindi c'ha giocatori che sanno come cosa significa, come si fa. E quindi sono due storie completamente diverse e noi diciamo Motta ha deluso, a Napoli ci può pure perdere, ma la Juve ha fatto un primo tempo serio, importante. Cioè, quindi allora la domanda è, che facciamo? Buttiamo via tutto il discorso di Motta?
Se lo fanno loro è scelta loro.
Però io invece le critiche che rivolgo a Motta sono diverse, cioè sulla gestione, sui cambi che ha fatto il secondo tempo, sulle partite da fiutare, da leggere, perché un allenatore bravo, secondo me, deve essere bravo in questo calcio, soprattutto nei 90 minuti e non tanto una settimana nel preparare. E quindi, cioè, lui ricerca l'idea, però non devi avere sempre, cioè non devi aspettare che tu hai ragione per dimostrare alla stampa, ai calciatori, a tutto il mondo che tu sei bravo. Mi sembra che si sia un po' incartato anche sul fatto, sulla vicenda Vlahovic, su tante gestioni. E attenzione, il gruppo è ancora con lui, però Marco, è un attimo, se tu perdi il gruppo
è finita.
Allora Luca Calamai ha ragione, cioè nel senso che se perdi il gruppo Giuntoli poi si volta dall'altra parte, perché lo deve fare.
Certo, questo è il rischio. Nick, voglio venire da te, dai, facciamo un giro su questa proprio veloce, poi andiamo anche sul resto, poi tanto ci ritorneremo nel corso del pomeriggio. Nick, voglio sentire un po' il tuo pensiero.
Ma io il primo tempo della Juventus mi è sembrato uno dei migliori di questa stagione, sinceramente, vedendo un po' le partite. Al cospetto del Napoli, credo abbiamo fatto 45 minuti da Juventus, poi dal primo minuto del secondo tempo al trentesimo del secondo tempo, cioè, il Napoli poteva battere anche il Real Madrid, cioè, nel senso, ha giocato con una veemenza, una voglia, una percussione agonistica che secondo me era difficilissimo per chiunque da gestire. Quindi questo è il merito ovviamente anche dell'allenatore, che gli ha dato una carica assolutamente maggiore, tutto quanto eccetera. Poi è chiaro, c'è stato anche l'errore del singolo, perché io credo che Locatelli sia un po' più prudente all'interno dell'area di rigore a fare un intervento del genere. Gli era già successo anche in Supercoppa un intervento di slancio, ma in area di rigore oggi basta sfiorarsi tirando calcio di rigore. Questo non significa che il Napoli avrebbe segnato uguale, perché secondo me avrebbe fatto sicuramente un altro gol. Detto questo, condivido. Allora, se scegli una strada, la devi seguire in tutto e per tutto, e devi naturalmente, diciamo, continuare su questa strada. Quindi io credo che capiscono che in questo momento ci siano tanti che dicono ma la Juventus deve vincere, però ha fatto una scelta diversa, non che non vuole vincere, vuole vincere, ma vuole vincere attraverso un nuovo percorso che è il bilancio, i giocatori e l'allenatore. Questa è la strada. Ci vorrà un attimo di pazienza? Probabilmente sì. Se non c'è più pazienza, vorrà dire che, cioè, questo però non lo decidiamo noi, lo decideranno loro, e dovranno prendere un'altra strada, quindi tornare indietro in un altro percorso. Io, per quello che ho capito, non hanno la minima idea di spostarsi da questo
percorso.
Lo fanno bene, perché se no non ha senso, cioè te devi finire questa stagione e tirare il bilancio, poi capire se va bene, non va bene, se si deve fare diversamente oppure no. Questa è la mia idea. Però è chiaro che ci sono stati, la cosa che rimane agli occhi, i tantissimi pareggi stagionali. Questi
assolutamente. Sì. Daniele Garbo.
Ma io condivido quello che è stato detto fino adesso, soprattutto condivido l'analisi, come sempre, lucida di Stefano. La Juventus è una squadra giovane, quindi paga anche un debito all'inesperienza, a mio avviso. Certe partite che ha pareggiato sono nate anche da errori dovuti all'inesperienza. E la domanda è: la società crede ancora in Thiago Motta oppure no? Questa è la vera domanda. Che se la società crede ancora in Thiago Motta, deve difenderlo fino alla fine.
Certo.
Non dimentichiamo che quando Klopp arrivò al Liverpool ci mise credo 4 anni per vincere qualcosa. Quando Ferguson arrivò al Manchester United, dove rimase 27 anni credo, ci ha messo qualche anno per cominciare a vincere qualcosa. Allora, abbiamo la pazienza, la società ha la pazienza di aspettarlo oppure no? Allora, se la società non crede più in Thiago Motta, deve girare pagina a fine stagione. Se la società crede ancora in Thiago Motta, deve difenderlo fino alla fine, dandogli i giocatori che lui chiede, ovviamente. Lui si è trovato Vlahovic, che non è il giocatore, il centravanti adatto al suo tipo di gioco, questo l'abbiamo capito tutti, però secondo me ci vuole un po' di pazienza. E invece la società non crede più in questo allenatore, deve voltare pagina.
Pensiero chiaro anche quello di Daniele. Vado da Massimo, che è quello che aveva un po' lanciato subito così il tema su Motta. Tu credi ancora oppure, a tuo giudizio, Massimo, è finito già il progetto, l'idea di Motta?
Ma guarda, io credo che la società ci credi ancora. Io vedo difficile che la Juventus costruita quest'anno inizialmente potesse pensare che a metà stagione si ritrovasse a 20 punti quelli che sono da Napoli. Ipoteticamente potrebbero essere 19 dall'Inter, sì, se le vinse tutte e due. Sono tanti, ragazzi. Cioè, obiettivamente, ragionando sui numeri, tu ti trovi a metà stagione a 20 punti dalla prima. Raga, vuol dire che qualcosa non ha quadrato, perché hai speso tutti questi soldi per ritrovarti a metà anno 20 punti dalla prima. E secondo me, insomma, delle riflessioni vanno fatte. Vlahovic o non Vlahovic, Nico Gonzalez o no, però insomma, secondo me la Juventus è una squadra, sì, è un embrione, no? È una squadra che può sbocciare da un momento all'altro, non lo so. A me questa Juve non piace per niente, al di là del fatto che magari col Napoli ha fatto un buon primo tempo, ma il secondo tempo il Napoli l'ha sfondato, l'ha sorclassato, cioè ha dimostrato.
Perché il Napoli è più forte.
Sì, è vero.
Il Napoli è più forte, ragazzi.
Però il Napoli è più forte.
Possiamo una volta, cioè io dico, no, dico una cosa, magari è una cosa Marco talmente banale quella che dico.
No.
Però per me il Napoli è più forte.
Comunque i punti sarebbero sempre 16, Massimo.
A inizio, sì, ma a
inizio. No, dico, tu hai detto 19, sì, cioè sì. L'Inter deve recuperare una partita. Ma
sì, una partita.
A Firenze. Sì. E ancora deve giocare e deve vincere.
Sì.
No, infatti ho detto ipoteticamente, no? Comunque ad oggi ti ritrovi a una
certo, è deludente.
Lunghissima, no? Io dico che a inizio anno, quando noi ci siamo parlati, mettevamo l'Inter davanti a tutti, sì, e poi mettevamo
Napoli.
Napoli, sì, perché ho sempre detto che secondo me Conte alla fine ci arriva. No, la Juventus per la campagna acquisti che aveva fatto, tutti
almeno io sicuramente la mettevo là vicino alla Juve, perché tu hai speso tutti questi soldi e secondo me la Juventus
è vero questo sono spesi tanti soldi. Qui ci siamo, ti ricordi Marco, prima di che partisse il campionato, che iniziasse il campionato, le mie perplessità erano legate al fatto di questa campagna, e ti ricordi avevamo fatto un giochino, è da Juve, non lo sappiamo. E davamo Diego Motta. La verità è che devono crescere tutti. Ha detto bene Nick. Cioè, cosa vogliamo fare? Vogliamo mettere in discussione Motta? Vabbè, allora che se ne vada, è fallito tutto quanto il progetto. Però io non me la sento adesso a febbraio di cestinare il progetto Motta, il progetto Giunto, il progetto Juventus, il progetto di un rilancio, di una ricostruzione.
Sì, sì. Di un qualcosa di
diverso. Qualcosa. Poi, secondo anno, ovviamente, gli errori di quest'anno non fai niente, poi peggiori la situazione, ma non è che deve andare via, devono andare via tutti,
certo,
perché sai la Juve, cioè non è qualcosa che dobbiamo aspettare qua, il secondo anno qualcosa di vedere, giusto Marco?
No,
io l'ho sempre data quarta perché sono anni che la Juve non mi sembra che fa 70-73 processo. Lascia perdere che a febbraio scorso anno Allegri si stava giocando la sfida scudetto con l'Inter, poi da là è crollata.
Però è crollata, è arrivata a tanto a poco, insomma.
Appunto, sono dei parallelismi che tengono poco. Voglio dire, però quello che dice Massimo pure è giusto, Marco, perché insomma Motta sta ritardando questa cosa. Secondo me, io non so se siete d'accordo, ma io la sposterei sulla sua capacità di gestione. Ora, non so se è un permaloso, non so se è un capoccione.
Gestione globale.
Secondo me
globale
sì,
della
si
squadra.
Sta perché, ti faccio un esempio e poi chiudo. Dichiarazione di Motta. Prima non cercava alcun alibi.
Adesso
gli infortunati non li pesava, non li metteva mai sul bilancino, no? Adesso dice ma loro giocano una partita a settimana, sta scivolando perché la pressione gli sta addosso, e anche per lui è qualcosa di nuovo sedersi sulla panchina importante
come quella
della Juve. Quindi voglio dire, è cambiata anche la dialettica, la comunicazione di Motta. Vlahovic no, non esiste alcun problema, ma dai su come fa non esiste alcun problema, quello posta sui social la maglia nuovo col piede, quindi
sono io il numero 9, sono io il centro.
Marco,
senti Nick, a proposito, velocemente, perché voglio toccare anche un attimo il tema della partita di ieri sera con voi, Lazio-Fiorentina. Velocemente Nick, ti chiedo sul mercato, ci sono novità, aggiornamenti in casa Juve? Vlahovic è destinato a rimanere oppure ci dobbiamo aspettare qualcosa in questi giorni?
Ma è chiaro che se arrivasse un'offerta importante la potrebbero prendere in considerazione, salvo poi dopo valutare se hanno l'alternativa. Perché se non hanno l'alternativa non è che possono dire esce Vlahovic, si rimane con Kolomwani e Milik, che però non ha messo mai piede in campo. Sarebbe un rischio enorme. Quindi probabilmente la cosa più logica in questo momento è che arrivino in fondo e poi Vlahovic andrà via. Io è un po' che ti sto dicendo che Vlahovic a giugno andrà via dalla Juventus, perché il percorso è scritto, ecco, quindi credo che sarà solamente da capire dove andrà, e non sarà semplice, perché con 12 milioni di ingaggio
è dura, ragazzi,
perché poi chi glieli dà oggi?
Allora, hai un audio velocemente su questo tema? Poi voglio chiedere una cosa su Lazio Fiorentina, vai Andrea.
Ciao Marco, sono sempre Rudy. Io su Motta dico che secondo me lui non ci sta capendo tanto, perché le partite, quelle buone che ha fatto dopo la partita dopo, cambiava giocatori, quelli bravi che avevano giocato bene li mette in panchina, ne fa entrare altri, la partita dopo non c'è una formazione uguale, anche quando la partita magari la gioca bene come l'Atalanta, come la Juve, cioè continua su una strada. Un giocatore come Coppa Miner non funziona,
buone,
e deve essere messo in panchina.
Cioè, guarda, non si scorge mai, Marco, bravo Rudy, dato un contributo al dibattito, non si scorge mai, questo la volevo aggiungere ma mi ha anticipato Rudy, cioè tu sai un 11 base della Juve, cioè voglio dire uno almeno 9 undicesimi, 8, niente,
questo continuo
tu
beyond,
no, ma non si capisce, tu la formazione interna all'otto non...
sì. Guarda, c'è un altro ascoltatore che, e poi passo, quando si costruisce si fa un pezzo alla volta, piano o veloce, ma si mette un pezzo in più passo dopo passo. La Juve è 7 mesi che mette un mattone e poi lo toglie, mette e toglie,
un pochino,
se si guarda una partita di Juve-Cagliari a ottobre è uguale a quella di Napoli, gran primo tempo poi nulla, non è un caso quel secondo tempo, quindi siamo un po' allineati su questo tipo di pensiero. Nick, siccome tra poco ci stiamo per salutare, mi date anche tanto Daniele e Massimo loro rimangono, quindi, però un pensiero sulla vittoria della Fiorentina ieri, è una Fiorentina che si è ritrovata, e poi ti chiedo anche quanto ha sbagliato, se ha sbagliato Baroni, perché io comincerei anche a insomma, con tutto il rispetto, va pure criticato Baroni se c'è qualcosa che non torna nelle scelte di ieri, Nick.
Ma non lo so, se è ritrovata la Fiorentina, io questo ancora non lo so. Di sicuro la Fiorentina ha preso 3 punti che alla vigilia sarebbero stati, non dico un semimiraggio, però vincere contro la Lazio all'Olimpico non credo potesse essere una cosa facilmente pronosticabile, vedendo le ultime prestazioni della Fiorentina. Invece la squadra ieri è entrata in campo con il piglio giusto, poi sì, è vero, ovviamente sono stati anche 2 errori difensivi della Lazio, nel senso sulle coperture a sinistra di Gosens, a destra di Godò, che praticamente, cioè, questi sono 2 giocatori forti che quando riescono a entrare dentro sono sempre molto pericolosi nelle sovrapposizioni. Poi Gosens secondo me è ancora più bravo a crossare rispetto a Dodò, quindi comunque è un giocatore però poi il secondo tempo era inevitabile che la Lazio cominciasse a crescere prima dell'assalto finale. Te lo dico contro il Genoa, se la Fiorentina si è ritrovata. Poi sai, a Baroni io sono sempre dell'idea, no, che io faccio fatica, probabilmente perché sono a 300 km a Roma e quindi vedo le cose in maniera diversa.
Qualcuno gli ha rimproverato la scelta di lasciare fuori Rovella, di non giocare con Isai, che è sembrato subito entrare bene in partita, e per poi fare una partita, scusatemi, d'Europa League, però, che non è che c'ha tutto sto peso giovedì, insomma, ai fini.
Credo che non abbia alcun peso. Credo.
Marco, un allenatore si definisce bravo quando i pregi superano i difetti e quando gli errori sono inferiori alle cose positive. Facciamo un punto. Fino a oggi io credo che le cose positive siano,
no, ma per carità, però a me piace pure analizzare la partita, sennò se mi togli sto gusto, cioè io ti dico che secondo me la Fiorentina ha fatto bene anche il secondo tempo, perché quello che ha fatto la Lazio è stata una reazione più nervosa, ma senza nessun tipo di lucidità di campo, perché per me potevano
frenetica
giocare gli ultimi 5 minuti.
Vabbè,
c'è stato
frenesia,
quel...
mi sembra un po' anche la caratteristica,
esatto,
di questa
quel casotto finale che per poco non arrivano al pareggio,
fatto
insomma,
un secondo tempo,
sì, ma
cuore.
Più che altro nel finale, Stefano, perché
sì beh, non era facile, la Fiorentina si è difesa bene
fino alla fine, Fiorentina... non ha tirato in porta, cioè aveva tirato poco e niente, certo. La Lazio, cioè, era lì, si arruffava, si sbatteva,
beh,
però
la Fiorentina tutta bassa,
sì, tutta bassa, che si difendeva molto bene. Prego.
Secondo me ieri la Fiorentina l'ha fortemente voluto questo risultato, quindi si è difesa anche con i denti.
Sì, no, ma ha fatto bene, ha fatto 2-0, ti devi difendere, non è che...
Demerito della Fiorentina, sì, ci può essere un demerito della Lazio, però io ho anche la sensazione, no, che spesso e volentieri siamo sempre legati a quello che succede la sera prima e non ci si ricorda quello che è successo, non la sera prima, ma 2 sere prima, ma io ti dirò di più. Si parlava prima, no, della linea di demarcazione della possibile graduatoria del campionato di Serie A quest'estate. Voi ditemi se la Lazio era stata inserita con questo organico per lottare per la...
Anche la Fiorentina.
Ma nemmeno la Fiorentina. No, ma su questo... ti chiedo una cosa solo e voglio sentire Daniele Massimo.
C'è l'anomalia e il ritardo di Mina Juventus.
Esatto,
l'anomalia è quella.
L'anomalia è assolutamente quella. Come l'anomalia è anche il ritardo della Roma, perdonatemi. Cioè, ci sono 3 anomalie importanti. Nick, Casadei arriva o non arriva? Perché poi il mercato qui dovrebbe dare una mano a Baroni, ma sappiamo che... La Lazio, diciamo, a gennaio non ha proprio sta confidenza col mercato. Mi sembra un film visto e rivisto, no?
Guarda, ne parlavo con Alessio Alaimo, che segue molto da vicino questa situazione. Mi ha detto che la Lazio sta aumentando il pressing. Io non so come riusciranno, per esempio, a impostare la formula, perché il problema che c'era con Fattini per l'Empoli, cioè magari anche con il Chelsea, però magari il Chelsea ha meno necessità di prendere determinati soldi subito rispetto a un club come l'Empoli che si doveva cedere Fattini. Quindi io credo che continuino ad andare sulla storia del prestito oneroso con obbligo di riscatto.
Okay.
Il problema non è ora la formula, secondo me è la valutazione di Casadei.
Bene, Daniele, abbiamo ancora un minuto, poi con Massimo ci ritorniamo sulla Lazio. Voglio sentire più meriti o demeriti, cioè più meriti a Fiorentino o demeriti della Lazio questa sconfitta.
Ma allora, di solito in queste situazioni i meriti si dividono insieme ai demeriti. Io credo che la Fiorentina abbia dato una risposta molto importante, perché avevamo detto che poteva essere uno spartiacque per la panchina di Palladino, e la risposta della squadra è stata chiara, vuol dire che la squadra è col tecnico. Se non fosse stata col tecnico avrebbero perso ieri, invece la risposta è stata chiarissima. La Lazio ha la sensazione che abbia approcciato la partita come aveva fatto nel derby, no?
Sì.
un po' molle, il primo tempo un po' molle, poi il secondo tempo soprattutto di rabbia più che di raziocinio, ha rischiato di pareggiare. Però ecco, questo approccio un po' morbido secondo me è abbastanza strano, ecco, credo che qui debba lavorare Baroni, che comunque ha fatto un lavoro finora secondo me eccellente.
Bene Massimo, poi ritorno, riparto da te, tanto ripartiamo da qui, poi andiamo anche ad altro. Io saluto Nick di Mercato, ci lasci con una pillola?
Ma insomma, voglio dire, oggi no, è arrivata la rescissione contrattuale di Danilo.
Sì. Poi credo, poi leggeremo la lettera.
Sì, poi credo che nelle prossime ore ci sarà un nuovo tentativo del Manchester United per Dorgu, alzando l'offerta che ora è a 30 milioni di euro, vogliono arrivare a 35. Secondo me il Lecce vuole arrivare a 35. Senti come sono forti a Lecce. Mio amico Corvino come vuole eventualmente fare questa operazione. Vorrebbe farselo comprare adesso, lasciarselo in prestito e darlo poi a giugno. Non so se ci riusciranno, però insomma stanno cercando di arrivare. Loro vorrebbero arrivare sopra i 35 milioni di euro per Dorgu.
Bene, Nick, grazie. Noi ci fermiamo e ci sentiamo naturalmente in settimana, ma state con noi, torniamo subito. A tra poco.
Ciao.